Bene, molte grazie cara Emanuela di questa chiarissima presentazione, una presentazione ricchissima e di grandissima importanza per noi che ci occupiamo di buddismo giapponese, buddismo Zen, perché vorrei ricordare a tutti che tutte queste cose che sono state dette oggi, il pensiero di Nagarjuna, il pensiero di Vasubandhu, la scuola Yogacara, la scuola Madhyamaka e così via, le ritroveremo tutte negli insegnamenti sia del Chan cinese e anche dello Zen giapponese, magari manipolati sotto altre forme, in modo assolutamente meno speculativo, perché cinesi e giapponesi non hanno, come dire, questa caratteristica nazionale di essere dei grandi filosofi o speculatori, ma sono, come dire, più pragmatici. Però le stesse cose sono presenti, vengono rielaborate, quindi è estremamente importante aver seguito, compreso e fatto proprio quello che oggi abbiamo imparato per capire lo sviluppo sia del buddismo negli altri paesi, sia le elaborazioni anche a distanza di molti secoli. Naturalmente il buddismo si è propagato in molti paesi, anche in Occidente, ovunque si è in qualche modo modificato, o meglio, ha reinterpretato molte delle istanze che sono nate in India con il Mahayana. Bene, detto questo, io vedo che abbiamo deciso di fare le domande a schermo aperto. Benissimo. Ricordo che il prossimo appuntamento, prima di mi dimentico, che il prossimo appuntamento sarà il 27 di marzo, quando ci sarà un convegno internazionale con la presenza di docenti giapponesi, italiani e molti maestri sul tema di essere nel mondo, ma non del mondo, il distacco nello Zen, un tema estremamente attuale e importante. Poi si passerà invece in giugno al secondo seminario, che sarà appunto sul Chan cinese. Io aprirei adesso alle domande. Credo che ci debbano essere molte, ci sono molti stimoli che abbiamo ricevuto dalla presentazione, però insomma non so se riusciremo a rispondere a tutti. Possiamo o fare le domande su chat, vedo che già ce ne sono, o altrimenti anche per alzata di mano, ma è difficile vedere 90, 88 persone. Allora, qui vedo già alcune domande. Vediamo. Ecco, qui ne vedo una da parte di Daishi, che leggo: questo tipo di pensiero, pur essendo opposto al fatalismo, non rischia di dare un senso di deresponsabilizzazione per le proprie azioni, come se fossimo il risultato di infiniti butterfly effects, quindi senza un proprio arbitrio decisionale, giustificando quindi qualsiasi atto come prodotto di tutti gli avvenimenti che l'hanno causato? O questo è uno dei pericoli dati da una propria posizione cristallizzata da cui ci mette in guardia Nagarjuna? Tema molto interessante.
Sì, interessantissimo. Tra l'altro, anche, come dire, nella precisione della domanda, soprattutto della seconda parte della domanda, direi proprio di sì. E sì, è un tipo di pensiero che rischia assolutamente di esporsi all'attitudine della deresponsabilizzazione. È un rischio che c'è. Indubbiamente c'è, è enorme, e di qui appunto la difficoltà della via, no? E perché sono innumerevoli le insidie, no? Ed è appunto uno dei pericoli dati dalla, come appunto afferma proprio la domanda, dalla cristallizzazione della posizione appunto in cui si decide di chiudersi, perché anche la posizione di deresponsabilizzazione è una posizione, ed è una posizione assai portatrice, diciamo così, di effetti. Quindi sì, non ho molto da aggiungere su questo, perché già la lettura, già la domanda porta in sé una risposta. C'è il rischio, ed è un rischio da cui siamo messi in guardia. Sì.
Sì, se posso aggiungere, certo, una cosa, questo poi si ritrova nei recenti sviluppi in Occidente anche del buddismo, per esempio nel buddismo impegnato, che critica proprio questa deresponsabilizzazione, certo, e predica invece un buddismo di azione nella società, di presa di responsabilità. Va bene, quindi questo è un movimento che è nato negli anni recenti, ma che sta avendo molto successo in Occidente, e di cui magari riusciremo a parlare nei prossimi o seminari o in qualche altra occasione. Se avete altre domande, se avete qualche altra domanda, per favore scrivete nella chat.
Scusate, scusi professore, io sì, avrei una domanda per lei, nel senso, perdonatemi se rompo un po' lo schema, ma penso che possa essere utile a tutti, perché insomma io mi sono fatta un'idea, ma non so se sia giusta, e credo che insomma invece lei possa effettivamente aiutarmi, no? Rispetto a questa nozione di vuoto, no? Che è presentissima ovviamente nel buddismo zen, quindi per questo rivolgo a lei la domanda, che è presentissima. Io mi sono fatta questa idea. La nozione di vuoto che troviamo nello zen è più articolata di quella che io ho presentato, a mio avviso. Cioè, che ho presentato e che è presente in Nagarjuna, in diversi sutra della Prajnaparamita. E l'elemento qui, insomma, che caratterizza la nozione è quello del significato di interdipendenza, no? Cioè il vuoto è assenza di natura propria, di svabhava, e proprio in virtù del fatto che tutte le cose sono interrelate, interdipendenti. Io mi pare, insomma, no, come dire, non sono un'esperta, però mi sembra che lo Zen articoli ulteriormente, no, questa nozione attraverso un altro, diciamo così, passaggio. Il vuoto è interdipendenza ed è condizione di possibilità. Condizione di possibilità della manifestazione delle cose. E questo, credo che questo carattere derivi propriamente dalla matrice cinese taoista. Cioè, non so se è una mia, come dire, deformazione, però mi sembra che sia un concetto arricchito, ecco, nello zen, quello di vuoto, sofisticato, nonostante nello zen si tenda all'essenzializzazione, no? Però io credo che ci sia stata, diciamo, una rielaborazione importante della nozione. Non so se può essere d'accordo, oppure se c'è da integrare questa mia lettura.
Sì, beh, diciamo, in poche parole devo dire che l'idea di vuoto sia nel Chan che poi ovviamente nello Zen ha un carattere molto meno, come dire, speculativo rispetto a quello che tu hai presentato nella cultura indiana, e ha invece un aspetto molto più, come dire, esperienziale, no? Nel senso che è non spiegato in modo razionale, logico, eccetera, ma diventa oggetto di esperienza nel momento in cui attraverso la pratica si lascia cadere tutto l'impianto, come dire, mentale, sovrastrutturale, quel, com'è che lo chiamavi, il prachanka, no? Che tu citavi del pensiero indiano, ed è il vuoto, è una riduzione allo zero, in qualche modo, ma non nel senso di speculativo, ma nel senso di lasciare cadere tutti gli elementi del pensiero della coscienza e soprattutto tutto il pensiero discriminante. Dopodiché si apre questa prospettiva del vuoto che coincide di fatto con il Satori, con l'illuminazione. L'illuminazione è il vuoto, va bene? Quindi è vista da un punto di vista, il vuoto è visto da un punto di vista di, come dire, e viene spesso accomunato al mu, no? Al mu è un altro termine importante, ma mu sostanzialmente vuol dire non c'è. E quindi il vuoto è visto come il, tra virgolette, il non c'è, il non esistente, quello che noi ci autocostruiamo come sovrastruttura, che però non ha nessuna sostanza, nessuna ragione di credere che esista, è illusione, insomma, ecco, quindi una presa di coscienza sostanzialmente, non so se brevemente ho risposto.
Certo, certamente, grazie mille, sì.
Ci sono altre domande? Vediamo. Però dal raggiungimento della saggezza dovrebbe scaturire l'etica. Cosa sì. Diciamo?
Sì, sì, era. Certamente sì, cioè... È esattamente questo il punto, e proprio anche il termine che viene utilizzato è perfetto, è lo scaturire da, il naturale scaturire dalla realizzata conoscenza, appunto, dell'etica, dell'azione che assume su di sé, appunto, la responsabilità del mondo. Della sofferenza del mondo.
Io aggiungerei che nell'ottica, per esempio, del pensiero del grande maestro Dogen, l'etica, di cui tra l'altro mi sto anche interessando, ha un ruolo molto interessante, molto importante, fondamentale, l'etica. Il discorso è molto complesso. Che cos'è l'etica quando uno ha raggiunto l'illuminazione al di là del bene e del male, eccetera. Ma il perseguimento della via buddista si fonda, per Dogen, per altri maestri no, ma per Dogen sì, si fonda sull'etica, perché una condotta morale etica è uno strumento, un abile mezzo per lasciar cadere il proprio ego. E questa è la cosa estremamente importante. Ricordiamoci sempre che la pratica, che il perseguimento della via consiste nel lasciar cadere il proprio io. Questo è il fondamento di tutto quello che si è detto oggi e che, come dire, consiste nella via del buddismo. Bene, non so se ci sono altre domande, prego di farle. Se no, ne faccio una io a te adesso, se permetti. Volevo chiederti un chiarimento sul problema dell'alaya vijnana in rapporto con il karma. Scusa se, se riesci in poche parole.
Questo è veramente un
Perché è intrigante la cosa, no?
sì, è un'enorme questione ed è esattamente è il nesso fondamentale, quello tra karma appunto e alaya vijnana. Partiamo dal karma, il karma che noi, soprattutto noi occidentali, tendiamo a spogliare da ogni appunto tipo di poi rappresentazione fantasiosa, forse questo è un errore. Ma appunto il karman è l'azione volontaria, l'azione intenzionale, che in quanto intenzionale è portatrice di conseguenze, di frutti. E come dice qualcuno, il punto non è, la questione non è riconducibile al soggetto dell'azione. Dovremmo riuscire a pensare all'agire impersonale, indipendentemente da chi si fa portatore di volta in volta dell'azione. Quindi il punto è trattare il karman utilizzando insomma la voce verbale all'infinito, no? È l'agire intenzionale che in quanto tale appunto produce effetti e che sono, come dire, effetti con ricadute assolutamente concrete, ma sono effetti anche, come dire, le proliferazioni coscienziali. Naturalmente, no? Quindi tutto ciò che ha a che fare con l'esperienza coscienziale. Ed è questo elemento, questo aspetto, che va a costituire in particolare, l'insieme dei semi che si depositano in questo ricettacolo, in questo flusso torrenziale, che è, fondamentalmente, non saprei come altro appunto descriverlo se non come una sorta appunto di coscienza impersonale, universale, portatrice di tutto ciò che precede e di contaminazioni però di fatto, perché questi semi sono contaminanti, continuano a far procedere il flusso, a farlo procedere immerso appunto nella non coscienza, e da qui, da questo flusso, poi si determinano, secondo appunto i testi e quello che ho capito dai testi, da questo flusso si determinano poi quei nuclei di appropriazione che sono le coscienze personali, che sono appunto determinazioni, piccole ondine del flusso torrenziale date dall'azione appropriativa, no? Che il soggetto costituito, illusorio, costituito dall'azione dell'iskanda poi realizza. Non so se ho risposto, insomma, fatto sta che c'è tra l'altro un testo interessantissimo che però avevo letto una decina d'anni fa, che devo recuperare, che vi indicherò in bibliografia sull'inconscio buddista, che è l'alaya vijnana, che è un concetto in verità che troviamo. Ci sono intanto degli studi di Schmidhausen straordinari su questa nozione. La nozione viene in particolare poi approfondita dallo Yogacara, ma è già presente nei testi canonici ed è strettamente legata alla nozione di attaccamento, l'alaya vijnana. È come se appunto le tracce della nostra adesione, del nostro attaccamento, della nostra appropriazione poi ricadessero in questo flusso che costituisce appunto il nesso, diciamo, tra gli esseri, no? Nel tempo. Ecco.
E poi questo concetto della Svinnana avrà uno sviluppo molto strano in seguito diventando il Tathagata Garba, no? E quindi
esatto.
Assumendo una connotazione completamente diversa, per arrivare fino alla natura di Buddha, poi, alla fine.
Alla
no? Ma questo è un discorso molto... Tanto abbiamo avuto, sì, altre domande. Una è, cortesemente, potrebbe chiarire ancora perché le teorie di Nagarjuna e di Vasubandhu non sfociano nel nichilismo? Grazie.
Sì, allora, perché separo i due piani. Innanzitutto il piano, chiamiamolo logico, teorico, perché la prospettiva nichilista è una prospettiva di negazione di realtà che implica per poter appunto affermarsi come negazione di realtà l'assunzione di una realtà, cioè, come dire, io nego la realtà e la nego come qualcosa di consistente, questa realtà. E come un po' quando Schopenhauer dice che il suicidio non è affatto un annullamento della volontà. Non è un annullamento della volontà, ma è una sua affermazione, nella misura in cui colui che insomma decide per questo estremo gesto desidera la vita, solo che la vita che ha, quindi considera, come dire, la vita un valore consistente, ma la vita che ha gli è insopportabile, quindi la elimina qualcosa che considera come un qualcosa. Nella prospettiva di Nagarjuna e anche di Vasubandhu, non è questo il punto, cioè né Nagarjuna né Vasubandhu si esprimono sulla realtà, sulla natura delle cose, esistenti o non esistenti, no? È ribadito continuamente. E no, la loro preoccupazione ha direttamente a che vedere con l'esperienza dell'uomo nel mondo, quindi è un'esperienza percettiva, conoscitiva, di prospettiva sul mondo. Cioè, quindi non è una prospettiva relativa alla natura del mondo, ma alla esperienza del mondo che l'uomo affronta, che è un'esperienza sofferente, quindi, e che va soccorsa, no? E quindi il soccorso all'esperienza per, come dire, estinguere il dolore di questa esperienza non può essere definito nichilista, cioè abbiamo tutt'altro che la negazione dell'esperienza, ma un salvataggio dell'esperienza, una salvezza dell'esperienza. Non so se ho risposto.
Molto chiaro, molto, è molto importante anche, questo va capito molto bene, assolutamente. Ci sarebbe un'ultima domanda qua, se abbiamo tempo, se vuoi, che certo, ti viene, certo. Vado a leggere. Ma lasciar cadere l'io non è un atto di volontà di per sé? Che ruolo gioca la volontà, intesa come libera determinazione o autodisciplina nel raggiungimento della retta visione, punto di partenza dell'ottuplice sentiero? La conoscenza nasce dall'intuizione o da un atto di volontà? Questo da Davide Zagni.
Anche qui si apre un mondo. Sì, qui io tornerei un po' anche per semplificare la questione, cioè mi appello di nuovo alla distinzione tra le due verità. Certamente non solo lasciar cadere l'io è un atto di volontà, risponde a un atto di volontà l'intraprendere il cammino, che sia cammino buddista o qualunque altro cammino, intraprendere un cammino che ci salvi dalla sofferenza, risponde a un atto di volontà. Risponde a un atto di volontà l'essere orientati verso il nirvana. E certo, in ogni istante, come dire, siamo trascinati da atti di volontà lungo il cammino. E qui ritorna, diciamo, secondo me, con forza anche la necessità di distinguere, no, tra questi due piani, il piano relativo di verità e il piano ultimo. Per rendersi conto che, appunto, acqua recipiente, la volontà è un fattore d'esperienza necessario per procedere, indispensabile, potremmo dire. Ma questo procedere, che sicuramente è alimentato dalla volontà, nella dimensione relativa, questo procedere è anche un procedere che progressivamente riesce a, come dire, depotenziare l'aspetto più patologico, negativo della volontà, che è quello della adesione, un po' come quando si distingue in ambito bramanico-induista, no? Tra l'azione dotata appunto di adesione e di non adesione. E come Krishna e Arjuna nella Bhagavad Gita, no? Devi agire, ma non aderendo alla tua azione. Cioè, l'azione che implica una volontà, abbiamo detto prima, l'azione è intenzionale e seguire la via è un'azione intenzionale. Il punto è trovare l'equilibrio tra l'esercizio diciamo così, dell'azione e l'adesione all'azione, l'identificazione. È il, come dire, il problema, diciamo, cruciale del distacco, della capacità di distacco dall'azione. Ma appunto tutto questo ci mostra la complessità del sentiero, che appunto è un sentiero che dovrebbe poi condurre però in ultima istanza alla comprensione che ci si può congedare da questa volontà, che è sicuramente in ogni istante, in ogni momento, un ribadire la presenza dell'io.
Certo, la via è un processo di maturazione o di perfezionamento spirituale in cui si parte dal bodhicitta, che è un atto di bodhisin in giapponese, che è un atto di volontà per giungere alla fine a lasciar cadere anche questo, ovviamente, di giungere all'azione priva di intenzione, priva di volontà. Ma questo è l'atto finale, che è il punto massimo di maturazione a cui il maestro deve condurre, diciamo, il proprio discepolo. L'atto di volontà è un abile mezzo, in definitiva. Ecco.
Certo, concordo perfettamente su quest'ultima affermazione. Un'ultimissima domanda, vedo qui, ma a cui rispondo rapidamente. E secondo lei quanto il pensiero di Vasubandhu è influenzato dall'opera precedente di Nagarjuna? Vasubandhu conosceva senz'altro l'opera di Nagarjuna e c'è senz'altro l'influenza nagarjuniana, cioè comunque della scuola che poi ne scaturisce. E soprattutto non abbiamo letto i passaggi relativi, ma sono anche numerosi riferimenti al, diciamo così, alla vacuità. E in Vasubandhu inoltre troviamo l'articolazione delle due verità a tre livelli, no? Lui parlerà delle tre nature e qui c'è senz'altro un richiamo a Nagarjuna e anche una complicazione del discorso nagarjuniano. Quindi sicuramente, come dire, c'è un'influenza. È vero anche che le due scuole, come vi dicevo prima, erano scuole in tensione, in contrapposizione. Un'ultima cosa importante che sia l'opera di Nagarjuna che l'opera di Vasubandhu hanno tra l'altro senz'altro influenzato Patanjali, l'autore degli Yoga Sutra, da quello che risulta leggendo i testi. Quindi vediamo che le influenze sono influenze non solo interne alla famiglia buddista, ma sono influenze trasversali, ecco, nel panorama panindiano.
Bene, io credo, non essendoci altre domande, come si dice nel mio, non essendoci altro da discutere, io rinnovo veramente il mio ringraziamento a nome mio personale, ovviamente, ma dello staff del corso di Buddhismo Zen, della Dharma Academy, e credo anche di tutti i partecipanti. Ho visto molte chat che ringraziavano. Che ringraziavano te e la tua esposizione. Io spero, ma sono certo, che avremo ancora occasione di scambiarci le nostre opinioni, di avere ancora un dibattito come quello che abbiamo avuto oggi, di coinvolgerti ancora nel nostro processo di apprendimento e di divulgazione del buddismo, che deve essere molto, molto, come dire, dialogico, basato sul confronto delle esperienze, delle conoscenze di tutti noi che ci avviamo, che studiamo, che pratichiamo. Ecco. Ti ringraziamo di nuovo molto.
No, sono io che ringrazio davvero tutti, per non solo per l'accoglienza, ma anche per questa, per questo ascolto che è un dono fondamentalmente, per questa opportunità. Sono davvero felice, onorata, insomma, di questa esperienza. Grazie a voi tutti.
Ecco, stai ricevendo un sacco di applausi attraverso la chat.
Grazie a voi, davvero, di cuore.
Arrivederci, grazie, ciao, arrivederci, ciao.